Appunto, grazie per questo invito e ormai prossimi al Natale. Io partirei da questa cosa. Anni fa un mio carissimo amico padre gesuita era stato invitato al PIME di Milano, conoscete il PIME? Ecco, al PIME per una conferenza che aveva questo titolo. Io è un ricordo che uso spesso perché è emblematico, è significativo. Il titolo della conferenza che gli era stata affidata era L'uomo secondo la Bibbia. Era così, l'uomo secondo la Bibbia. E lui iniziò con una domanda, facendo una domanda che poteva anche finire lì. Poteva durare un minuto la conferenza, perché la domanda che fece fu questa. Disse, perché? Cioè, lesse il titolo, l'uomo secondo la Bibbia, e poi disse, perché? Ne esiste un altro? Cioè, quello di cui anche stasera proveremo un po' a balbettare qualcosa, perché il nostro tema, il tema nostro è Gesù, volto di Dio, volto dell'uomo, l'umanità di Cristo. Quello che affrontiamo stasera non è un tema su cui si possa tanto parlare, possiamo balbettare qualcosa, non è il tema di una serata, è, se volete, il tema di tutta la nostra esperienza cristiana, ma se vogliamo di tutta l'umanità. Proprio perché, appunto, il padre gesuita diceva, ma ne esiste un, perché ne esiste un altro? Si tratta proprio di comprendere che da questo grande racconto che è la Bibbia, la questione è molto radicale. Cioè non si tratta di dire c'è l'uomo e poi dopo ci potrebbe essere un uomo secondo la Bibbia. No. O l'uomo è secondo questo grande racconto, o non è neanche uomo. È molto radicale, è una pretesa che hanno questi testi, forte, radicale, è radicale, vuol dire che ha la radice, fondamentale. E allora stasera, pensando un po' a come affrontare, come intrattenerci per questa oretta insieme, poi con qualche domanda, ho immaginato come potesse essere questo incontro, e piuttosto che scegliere un testo solo da commentare, partiamo da diversi testi, ci saranno soprattutto uno in particolare, ma poi diversi testi perché non si tratta di fare come si fa tante volte. Noi abbiamo un titolo, un tema, ripeto, perché magari qualcuno doveva andare a un condominio, si è sbagliato, è venuto a una riunione di condominio, no, qua siamo nella parola oggi, siamo tutti giusti, nessuno ha sbagliato sala. Però il tema era Gesù, volto di Dio, volto dell'uomo, l'umanità di Cristo. Non si tratta di, questo è il tema e noi prendiamo dei testi per dimostrare il tema, ma è il contrario. Noi possiamo dare un titolo così bello, come l'hanno dato i vostri don per questa serata, proprio perché si parte da qui. È questo racconto, questo grande racconto di 3.000 pagine che ci ispira un'affermazione di questo tipo. È il tema, dicevamo, di sempre, è il tema dei temi. Ecco, io come primo testo, ecco, altra piccola premessa, se oltre al caso io abbassassi troppo la voce, ditemelo che la alzo, se c'è qualcosa di non tanto noi, cascasse il mondo, 10:15, noi finiamo, questo tassativo, perché voi avete lavorato oggi, quindi siete stanchi. Io no, ma voi che avete lavorato, siete stati, quindi giusto 10:15. Quindi se anche ci telefonasse il Papa alle 10:15, finiamo. Però se c'è qualcosa, quindi non preoccupatevi, quello che riusciamo a dire, diciamo, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, intervenite quando volete, senza timore. Partirei dall'inizio, l'introduzione della lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei è una grande omelia, probabilmente di un dottore, grande conoscitore sia della Torah ma anche del mondo greco, ed è scritta fondamentalmente per mostrare che Gesù era anche lui sacerdote. Sapete che Gesù era un laico, non era un sacerdote, e siccome il Messia doveva avere le tre caratteristiche fondamentali, quella regale, quella profetica, e fino a qui non c'erano dubbi, diciamo, e anche quella sacerdotale, non essendo lui sacerdote, infatti la lettera agli ebrei, un ebreo che scrive agli ebrei, scrive tutta questa lettera per mostrare non solo che Gesù era sacerdote, ma che era l'unico sommo sacerdote. Quindi è una grande predica, una grande omelia, quindi che dura parecchi capitoli, adesso non mi ricordo più, 12 sono, mi sembra, capire? Quindi un'omelia di 12 capitoli, quindi non lamentatevi più delle nostre prediche lunghe, perché quindi questa è la predica che dura 12 capitoli. Però adesso non sarà questo che ci interessa in modo particolare, ci sono però soprattutto all'inizio della lettera agli ebrei alcuni passaggi che sono fondamentali per capire come quel tema che è stato dato stasera emerge da questo grande racconto. Inizia così, leggo, lettera agli ebrei, capitolo 1, i primi due versetti. Dio, che molte volte e in diversi modi, nei tempi antichi, aveva parlato per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Ok? Quindi, Dio, che molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose, mediante il quale ha fatto anche il mondo. Questa ultima parola, mondo, qualcuno la traduce più opportunamente con ha fatto i secoli. Perché di per sé il termine greco che c'è qui è un termine che innanzitutto ha un significato temporale. Il mondo, noi intendiamo appunto tutto il mondo, ma qua è un termine che non dice solo il mondo, dice i secoli e tutto quello che contengono i secoli, anche il mondo. Quindi qualcuno giustamente preferisce tradurlo nel suo primo significato temporale. Quindi vedete che ci sta dicendo qualcosa che non riguarda solo questa serata, ma che riguarda addirittura i secoli. Ecco, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che prima di Gesù, il figlio di Gesù, ultimamente in questi giorni, prima di Gesù, Dio ha parlato in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti. Cioè, questa sera noi vedremo e tra poco celebreremo Gesù che si è fatto uomo, Dio che si fa uomo in Gesù. Ma in realtà questa incarnazione è qualcosa che comincia molto prima. Adesso cercheremo di precisare meglio questo aspetto. Cioè Dio ha cominciato a parlare molto prima di Gesù. Ultimamente, questo è un termine che vuol dire in questi giorni, quindi nel presente, quindi qua siamo qualche decennio dopo la morte di Gesù, è un ebreo che scrive degli ebrei, in questi giorni, quindi qualcosa che sta andando avanti anche se Gesù è già morto ed è risorto, ultimamente è un termine questo che ha un sapore, quindi in questi giorni, adesso, ma ultimamente un termine che ha un sapore, dico la parola difficile, ma tanto la conoscete già e comunque la spieghiamo in modo facile, è un termine che ha un sapore escatologico, cioè l'escaton in greco vuol dire la fine, ciò che sta alla fine, ciò che è il fine anche, il senso ultimo, ecco, è ultimo vuol dire che è la parola definitiva, Il senso di escatologico è questo, è quando noi diciamo, ma quando è che finalmente sarà tutto bello? Ecco, questo è un sapore escatologico, cioè è arrivato questo figlio, ultimamente, che è l'ultimo, il Messia è l'ultimo, è quello che risolve, è quello che completa, che comincia a completare, che comincia a compiere. Ma questo è qualcosa che da Dio, che molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, aveva parlato per mezzo di padre, ultimamente nel figlio, erede di tutte le cose nei secoli. Ecco, qui allora per capire bene, per arrivare al nostro tema, è importante allora fare questa distinzione, distinguere, perché come se sapete che le parole sono più importanti dei fatti, vero? No, voi lo dite sempre, sono più importanti le parole dei fatti, vero che diciamo sempre così? No, normalmente diciamo il contrario, fatti, non parole. Peccato che noi abbiamo una fede tutta basata su parole, e peccato che non è vero. che i fatti sono più importanti delle parole, adesso lo vedremo, perché in realtà le parole sono l'interpretazione dei fatti. Per esempio, le parole sono molto importanti e sono preziose, sono anche pericolose. Faccio un esempio, no? Tra le due parole più pericolose che ci sono nel mondo sono amore e Dio. Queste sono le parole più pericolose. Perché? Perché, no? Adesso non voglio tirare fuori il caso che ci ha rattristato in queste ultime settimane, no? Ma quando, no? Perché l'hai uccisa? È perché la amavo. Però, per qualcuno pensa che la parola amore voglia dire possesso. Vedete che i fatti dipendono dalle parole. Se per te amore vuol dire possesso dell'altro, è importante che tu entri nel significato autentico, profondo di una parola perché poi conseguano dei fatti. C'è qualcuno nella storia che prima e adesso e anche la nostra Chiesa ha ucciso in nome di Dio. Perché Dio, fino ad arrivare, buonasera sorelle, ah, quindi ci sono altre suore, altre colleghe, non francescane però, ma sono suore, Santa Croce, ragazze, buonasera, piacere, poi ci conosciamo, io quando vedo le suore mi commuovo, perché ancora più dei preti sono talmente, scusate, vedete com'è brutta sta parola usata in questo caso, merce rara, però per capirci, che quando io vedo le suore mi commuove, si allarga il cuore e cerco sempre di rubarle e portarle da noi che sono appena andate via. Ma questo è un altro argomento, lo affronteremo in altra sede. I nazisti sulla loro cintura avevano scritto Dio è con noi. Che valore davano a quella parola? Le parole sono fondamentali, sono importanti, sono decisive. Quindi, distinguiamo, allora, facciamo una precisazione di termini, perché un conto è dire rivelazione, un conto è dire parola, un conto è dire scrittura. Rivelazione cosa vuol dire? Vuol dire quello che abbiamo appena ascoltato dalla lettera agli ebrei. Dio che molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, vuol dire che Dio a un certo punto si è rivelato, ha alzato il velo, per mostrarsi, per farsi conoscere, in modo tale che non ci fossero, e poi purtroppo succede lo stesso, i nazisti che scrivono Dio è con noi, perché spesso Dio noi lo abbiamo inventato a nostra immagine e somiglianza, non noi a sua immagine e somiglianza. Dio cosa ha fatto? Ha alzato il velo, sennò noi non avremmo mai potuto immaginare un Dio così. Molte religioni antiche hanno immaginato Dio in alcuni modi, tant'è vero che è interessante che da tutte le religiosità antiche non ebraiche, ma poi l'abbiamo scoperto con i Maya, con gli Aztechi, avevano delle forme di religiosità molto simili. Perché? Perché erano la loro idea, erano loro che dicono, ma se Dio c'è come lo immaginiamo? Così, così, così. Un Dio potente, forte, che può tutto, che si alza la mattina, se gli vanno, se sei 5 minuti ti manda, non ti manda l'alluvione, ti distrugge tutto, tu non hai più da dar da mangiare perché il raccolto è sparito, non hai da dar da mangiare ai tuoi figli, è una cosa seria. Il problema di Dio è sempre legato al tema della vita, sempre. E infatti perché nascono i sacrifici? Sto un po' facendo in modo volgare e veloce una cosa molto complessa, però per capirsi. Sacrifici perché? Perché offriamo a Dio i primi frutti della terra perché Dio ce la mandi buona, vero? Ce l'abbiamo anche nel nostro parlare che Dio ce la mandi buona, che non è una frase cristiana, sappiamo Dio ce la manda buona, perché invece Dio che alza il velo è un Dio che scopriamo che ce la manda sempre buona. Noi non dovremmo mai dire, sennò poi dopo dobbiamo andare a confessarci da Don Paolo, da Romeo, da Luigi, Dio ce la mandi buona non va detto, perché non è il Dio di questo racconto che Dio ce la mandi buona. Dio ce la manda sempre buona. Vedete, Dio ha alzato il velo perché almeno vedessimo chi è davvero Che valore dare a questo Dio? La vocazione del profeta Elia, che quest'anno stiamo proponendo per i gruppi di ascolto. El Elohim, Dio. Yah è la prima lettera della parola Signore in ebraico. Ok? El Yah. Qual è la vocazione di dire che Dio è quello lì, Signore, Yah. Yah ce l'abbiamo sempre, alleluia. Isaia, Geremia, vedete che c'è tutte le volte Yah. Tutte le volte che c'è Ella, Elisabetta, Daniele, Raffaele, Gabriele, c'è Elohim, Dio. Tutte le volte che c'è Yah, c'è il Signore. La vocazione di Elia è dire, guardate che Signore è questo qui, Chi è Dio? Chi è veramente questo? Dio ha alzato il velo. Si è rivelato. Se noi l'avremmo immaginato come i Maya, come gli Azzechi, come i Babilonesi, come i Sumeri, come tutti quelli che immaginavano Dio, più o meno erano tutti uguali. O il Dio dei Greci, vi ricordate quando ai bei tempi andavamo a scuola? Com'era il Dio greco? Si alza la mattina, gli manda i fulmini, poi oggi andiamo giù che ci uniamo con le donne, degli uomini e nascono i mezzi dei, mezzi uomini. Questo non lo immaginavamo così. Finalmente Dio ha alzato il velo. Si è rivelato, ok. Questa è la rivelazione, quello che ci dice la lettera agli Ebrei. Quel Dio che si è rivelato, a un certo punto, a chi si è rivelato? Si è rivelato a un popolo, il popolo di Israele, il popolo di Abramo, che inizia con Abramo. E che cosa fa Abramo? Che cosa fa questo popolo? Poi con Mosè, poi con tutte le cose che conosciamo da quando eravamo bambini. È il popolo di Israele che mette in parola la scoperta che fa di questo Dio, che se non si faceva conoscere lui l'avremmo immaginato come i Maya, come gli Azzechi, come i Babilonesi. È il popolo di Israele che mette in parola. La parola è, perché è importante la parola, da cui conseguono i fatti, perché è ciò che è tipicamente umano. Cos'è che ci distingue veramente come umani? Il fatto che parliamo. Io lo so che anche Don Romeo c'ha una bellissima gatta e ci parla, così tutto, ma anche se ci ha provato tante volte, la sua gatta non parla. Si esprime in altri modi, ti comunica e ti vuole bene, ma non parla. Questo è proprio tipicamente umano. Quindi il Dio si è fatto con rivelazione, prima parola. Il popolo di Israele ha messo in parola lui, infatti la Bibbia non l'ha scritta Dio, Noi non pensiamo come i nostri fratelli musulmani che Dio abbia dettato a Maometto il Corano. Noi sappiamo che Dio ha ispirato nel cuore di questo popolo ha cominciato a farsi conoscere, a rivelarsi, e l'ha messo in parola. L'ha raccontato. Quando a un certo punto, per tanti motivi, questo racconto ha avuto bisogno di diffondersi, di fermarsi, di essere precisato, allora è diventato scrittura. Ecco che nasce la scrittura. Dio si fa vedere. Il popolo di Israele lo mette in parola. E poi viene messo per iscritto. Diventa scrittura. Diventano le sacre scritture. Giustamente i rabbini dicono che Dio non parla ebraico. I rabbini dicono così, Dio non parla ebraico, è il popolo di Israele che parla ebraico. Dio non poteva che rivelarsi in un contesto preciso, storico, questo Dio, perché gli altri non erano così, questo contesto storico, con un popolo che aveva una lingua particolare, ma Dio non è, scoprirà Israele stesso, solo di quel popolo, ma è di tutti i popoli, è di tutti, Quindi, questa distinzione è molto importante perché? Perché ci fa capire meglio queste frasi d'inizio della lettera agli Ebrei. Dio che molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, si è rivelato, qua dice ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, per mezzo dei profeti, quindi si è rivelato e gli Ebrei, i profeti, l'hanno messo in parola e lo hanno scritto. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio. Cioè, tutto questo cammino che comincia con Abramo. Perché comincia con Abramo? Perché nei primi 11 capitoli, Abramo è Genesi 12, giusto? Vi ricordate? Ok? Ma i primi 11 capitoli famosissimi, la creazione, l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, il serpente, cioè il diluvio, eccetera, che cosa sono? Sono come, secondo questo popolo, conoscendo questo Dio che si è rivelato, hanno capito funzionasse il mondo. Loro hanno conosciuto questo Dio ce la manda sempre buona, è buono, ci vuole bene. Perché c'è questo disastro nel mondo? Perché i popoli si ammazzano tra di loro? Quei racconti non ci dicono cosa è successo all'inizio, ma ci dicono cosa succede sempre. Ogni volta che un fratello alza la mano contro un altro fratello, è la storicizzazione di Caino e Abele. Caino e Abele è il fratello che ammazza il suo fratello. In questo momento, mentre io sto parlando, purtroppo nel mondo ci sono tanti Caino che stanno uccidendo tanti Abele, purtroppo. Loro ci dicono un po' come funziona, ci dicono che Dio ha voluto il bene dell'uomo, anzi l'ha fatto alla sua altezza. Gli altri popoli dicevano che l'uomo era schiavo di Dio, vedete? Era veramente una cosa nuova. Questo racconto era una cosa anomala nell'antichità, assurda per gli altri popoli. È un motivo per cui gli ebrei sono sempre stato un popolo un po' perseguitato, è uno dei motivi importanti, perché erano totalmente diversi. Io dico sempre, o sono stati dei geni assoluti, il che potrebbe essere che gli ebrei sono dei geni, molti, Einstein, Freud, eccetera, oppure veramente a loro gli si è rivelato qualcuno, si è fatto conoscere qualcuno, che non potevano immaginare, e lo hanno raccontato, ok? Perché Dio sceglie Abramo, questo popolo, perché Adamo, l'Adamo, siamo tutti noi, uomini e donne, tutta l'umanità, fa la guerra, hanno distrutto tutto, hanno rovinato il sogno di Dio di Genesi 1-2. Ora cosa fa Dio? Riparte da un popolo perché potesse conoscere il popolo, questo popolo, chi è veramente Dio. Perché conoscendo chi è veramente Dio, non solo c'è la rivelazione di chi è Dio, ma ecco qua il punto, c'è la rivelazione anche di chi è l'uomo. Questo racconto non è solo Dio alza il velo su di sé, ma mentre fa questo sta alzando anche il velo su di noi, perché infatti come siamo fatti noi a sua immagine e somiglianza. Ecco perché senza questo racconto, questa rivelazione, non si può parlare nemmeno di uomo. O è così o non è uomo, ma adesso lo vediamo, ok? Quindi ci siamo? Tutto chiaro? Ragazzi, rispondete, io dico che siamo tutti ragazzi e ragazze, se alzate non mi offendo, non si è capito niente, ripeti, ridi, io ci sono, siamo qua, abbiamo tempo, il Papa non ha ancora telefonato, abbiamo ancora tempo. Quindi, ok, quindi questa storia comincia con Abramo, per ridare all'Adam, a tutta l'umanità, infatti poi cosa farà Gesù? Manderà i discepoli in tutto il mondo, e infatti noi non siamo in Israele, in Palestina, noi siamo a Mesero nel 2023, 2000 anni dopo, queste parole, ok? È andato in India, è andato, non so dove, anche in Messico? Perù, mamma, non ti offendere, che ho detto Messico, ho sparato, perché qua ci sono i campanilismi, guai, è come dire a uno di Mesero che è di Boffalora, no, non si può, giusto? Non lo so, io ho sparato a caso, non so se esistono queste cose ancora così. Scherzo anche un po', perché per sollevarci, per ridere un po' insieme. Quindi è cominciato questa storia con questo popolo per ridare all'Adam la sua verità su chi è veramente questo Dio, ma su chi è anche veramente l'uomo. Tant'è vero che tutto comincia in Abramo, nella parola che in lui risuona, finché il verbo, la parola, Giovanni 1, una volta lo leggevamo in rito ambrosiano di notte, Natale, la parola, quella parola che ha cominciato ad alzare il velo su chi fosse Dio, si è addirittura fatta carne, si è resa presente in questo popolo. Il verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. Pose la sua tenda in mezzo a noi. E infatti qua è importante, vedete, quindi questa parola non è cominciata con Gesù, è cominciata prima. Noi, per rispondere al nostro tema, Gesù volto di Dio, volto dell'umanità di Cristo, dobbiamo tenere tutta la Bibbia in mano. Adesso non c'è tempo, ma se noi leggessimo questi primi versetti della lettera agli ebrei, vedrete che è pieno di riferimenti, allusioni all'Antico Testamento. Che cos'è il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento è l'Antico Testamento, perché sono tutti ebrei quelli che scrivono qui, compreso Gesù, compresa la Madonna. Sono ebrei che, nutriti, adesso lo vedremo con Gesù, da quando erano bambini, delle scritture, di questa parola che ha rivelato, hanno riconosciuto che in questo figlio, ultimamente in questo figlio, si era addirittura fatta carne quella parola che già da secoli li aveva interpellati. Quindi il Nuovo Testamento cos'è? È l'Antico Testamento riscritto alla luce del fatto che Gesù è il Cristo. Cristo in greco è la traduzione greca di Messia, ebraico, l'ultimo, ultimamente. È il compimento di questo alzare il velo. Dice sempre Giovanni 1, Dio nessuno l'ha visto, no? Vi ricordate questo passaggio? Non le leggo tutti questi testi, se no non finiamo più. Dio nessuno l'ha visto, il Figlio lo ha rivelato, ci ha mostrato il volto del Padre. E qua è interessante perché Gesù di Nazareth, tra poco celebriamo il Natale, appare nel cuore di Israele quale il Cristo, il Messia, che non è una delle tante visite, dopo che molte volte, che i profeti, così, delle visite di Dio a questo popolo, ma è la visita per eccellenza, è la visita definitiva, è la sapienza di Israele che si fa carne, cioè quello che Israele aveva saputo fino a quel momento si fa carne. Ecco perché Giovanni usa questo termine logos in greco, che vuol dire parola, ma la parola come discorso, Infatti io che sono logorroico, vedete il logo, ce l'abbiamo questa parola, logorroico, sono uno che parla in continuazione, che continua a discorrere, ok? Logos è il termine che qualcuno infatti preferisce non tradurre con verbo, c'è qualche biblista che fa così, in principio era il logos, lo tiene così com'è, perché la difficoltà grande di questo popolo, e di Giovanni l'Evangelista, di tutti quelli che hanno scritto l'Antico e il Nuovo Testamento, è mettere in parola ciò di cui poco si può parlare, perché è un mistero talmente grande, talmente abbondante, che è difficile parlare di questo. E allora veniamo proprio a questo termine. Ecco, vedete, allora, l'incarnazione di Gesù comincia con Abramo. Dio comincia a farsi presente lì, finché si fa presente nel figlio Gesù. E infatti Giovanni 1 dice sempre che tutto è stato fatto per mezzo di lui, vedete? È tutto un disegno, un progetto del Padre, per che cosa? Per arrivare finalmente a svelarci chi è lui e svelarci chi siamo noi. Perché se noi siamo secondo il cuore di Dio, è importante questa cosa, è vitale, è la vita, il tema è la vita. Se noi siamo secondo il volto di Dio, non potremmo per esempio essere quelli della spada. Elia ammazza, dopo, per dire chi è Dio, ammazza tutti i profeti nemici, ma poi Dio all'Oreb, al cuore di Israele, al Sinai, gli fa capire che io non sono nella tua spada. Perché se tu non capisci chi sono io, non capisci chi sei tu e usi la spada. Qua c'è proprio la nostra conversione. Entrare in questo racconto significa vedere qualcosa della bellezza di questo volto per scoprire qualcosa della bellezza del nostro volto ed essere chiamati a cambiamento, a conversione. Infatti il contrario, se non è l'uomo secondo la Bibbia, che cosa siamo? Siamo disumani. Siamo disumani. Quindi capite che questa cosa è vitale, eh? È vitale. Perché se il nostro Dio si chiama vendetta, poi la cosa sarebbe anche molto più sottile, le applicazioni potrebbero essere molto più vicini a noi, perché so che nessuno di voi si è mai vendicato nella sua vita. Ma se Dio si chiama vendetta, allora noi troveremmo legittimo farla pagare a chi ci ha fatto del male. Ma finalmente il volto del Padre si vede sulla croce. Mai l'avremmo immaginato un Dio così. Mai. Se non si rivelava Lui, facendosi carne fino alla morte di croce, dice Paolo. Allora, proviamo a leggere un altro testo, un testo più natalizio, per vedere proprio questa cosa della parola, di questa parola. Perché dice così, vi leggo, ci siamo? Tutto chiaro? Luca capitolo 2, i versetti, versetti 15-20, che conoscete a memoria. Però qua è interessante perché c'è uno dei modi che in greco si usa per dire parola, perché non c'è solo logos, vedete, la scelta delle parole è importante per dire alcune cose. Ok? Qua l'evangelista Luca usa un'altra parola in greco, che è la parola rema, che non è remare, rema in greco, che vuol dire parola, e la usa tre volte qui, talmente è importante per lui. Appena, qua c'è stato il Natale, è il brano dopo il Natale, quindi siamo in tema, no? Se no poi dopo mi sgridano i vostri doni. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso i cieli, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Questa parola avvenimento in greco è rema, sarebbe, infatti qualcuno traduce, andiamo a vedere queste parole che il Signore ci ha fatto conoscere. Adesso veniamo, come mai lo traduce avvenimento qua? C'è un motivo che adesso vi dico. Va avanti, dice, andarono senza indugio, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiati nella mangiatoia. Tutte le volte che leggiamo queste cose ci commuoviamo, pensiamo al presepe che avete fatto a casa di sicuro. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Ecco, che era stato detto loro è rema. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste rema, queste cose, tradotto qui, meditandole nel suo cuore. Ecco, perché usa questo termine? Viene prima tradotto avvenimento, poi viene tradotto cose, in mezzo viene tradotto qui in italiano da noi parole. Perché questa parola in greco ha lo stesso significato, perché questi sono ebrei che scrivono in greco. Perché scrivevano in greco? Perché il greco era l'inglese dell'epoca. Il grande impero era stato Alessandro Magno, adesso sono gli Stati Uniti e ci hanno imposto l'inglese per forza di sapere l'inglese, no? Ma all'epoca Alessandro Magno aveva imposto il greco koiné in tutto l'impero, che era rimasto poi. La Grecia avevano imposto il greco, quindi la lingua per poter diffondersi era il greco. Ma loro erano ebrei però, Rema è la parola che traduce meglio la parola ebraica davar, davar è parola, ma in ebraico davar significa sia parola che fatto. Cioè, la nascita di Gesù e tutte le parole dette prima per gli ebrei sono parole che si realizzano, sono, vedete, valgono più i fatti che le parole, no? Parole, parole che corrispondono a qualcosa che si realizza davvero, perché il Signore non è uno che parla vanvera, quello che Lui dice si realizza. Cioè questo di Gesù è la parola che si fa presente, che si fa fatto. E allora, noi dobbiamo mettere insieme Luca che sceglie questa parola qui, insieme a Giovanni che usa la parola logos. Cioè, che cos'è allora Gesù? Gesù è l'avvenimento di Dio in mezzo a noi. Quel Dio che era parola, Giovanni dice che si è fatto carne, ma lui usa logos. Cioè, è l'avvenimento che è logos, che ci dice qual è la logica di Dio, il senso di Dio, la spiegazione di Dio. Ci spiega il volto del Padre. Ci spiega il volto del Padre. Infatti, è molto importante questa cosa, perché questo è veramente un fatto straordinario, un'altra cosa inedita, che mai l'avremmo immaginata. C'erano degli uomini che erano considerati divinità, il faraone, ma che Dio si facesse presente nel figlio, anche questo mai l'avremmo immaginato. Vedete, come tutta una scoperta, e anche noi dobbiamo scoprire. Ecco, allora, che cosa ci dice allora? Che cosa ci ha spiegato questo Gesù? Che cosa ci ha dispiegato? Perché è stato soprattutto con la sua vita. Le parole che Gesù ha detto nel Vangelo, a parte che sono poche, ma la maggior parte delle cose che ha detto Gesù le avevano già dette prima nell'Antico Testamento. Gesù, di nuovo, non ha detto quasi niente. Voi mi direte, non è vero il comandamento dell'amore? Ama Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima, ma il prossimo tuo come te stesso. Deuteronomio 6, la prima, Levitico 19, la seconda. È già scritto nell'Antico Testamento. Gesù fa il rabbino, però li mette insieme. Qual è la novità di Gesù? Non è in quello che ha detto. La gioia di Gesù era in se stesso. Perché vedremo adesso, la cosa più importante è questa, che Gesù è venuto a raccontarci non tanto la sua essenza. Quando noi diciamo chi è Dio, chi è l'uomo, noi ragioniamo da figli del mondo greco e ancora di più figli dell'illuminismo sull'essenza, chi è Dio. E quando voi siete tutti più giovani di me, ma quando ero bambino, al catechismo, Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, eccetera, eccetera. No? Voi non vi ricordate, ma io c'ero, quando ci dicevano al catechismo così, ok? Ma in questo racconto, più che l'essenza di chi è Dio, di chi è l'uomo, non ci dice tanto questo, ci dice che cosa fa questo Dio e che cosa è chiamato a fare questo uomo. E adesso veniamo proprio, che questo secondo me è il punto principale. Sempre alla lettera agli Ebrei, andando avanti al capitolo 2, dice questa cosa, dice, attenti, dice: poiché dunque, capitolo 2, versetti 14, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere. Lui è venuto a condividere carne e sangue con noi per farci vivere, perché se capiamo chi siamo, viviamo. Se non capiamo chi siamo, ci vendichiamo e ammazziamo tutti. L'ho fatta brutale, ma il concetto è questo. Ok? Va avanti e dice: egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Vedete che è un popolo ebraico che sta parlando. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. Cioè, Dio si è fatto uomo veramente e non per finta, in tutto simile ai fratelli, in tutto simile. Questa parola simile in greco è la stessa che c'è in Genesi 1:26, quando dall'ebraico si traduce il greco: Dio creò l'uomo, facciamo l'uomo secondo la nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Somiglianza in greco è la stessa parola di questa qua che usa Ebrei, simile. Facciamo l'uomo a nostra immagine e nella nostra somiglianza. Cioè, noi siamo fatti, ecco, questo Gesù si fa uomo per mostrarci il volto del Padre, per mostrarci il nostro volto. Ma non è un problema di filosofico, intellettuale, di conoscenza, di comprensione, come purtroppo siamo un po' troppo abituati a ragionare noi. è un problema di, è una questione di incontro. Cioè, ci sono fiumi di libri su questo Dio che fa l'uomo immagine e somiglianza. Che cosa vuol dire questa immagine e somiglianza? Immagine e somiglianza non vuol dire che c'è il calco di Dio, sul calco di Dio è stato fatto il calco dell'uomo, no. Ma alcuni grandi biblisti come Barth, Westermann, ci hanno spiegato che non si sta parlando di una qualità dell'uomo e di Dio, ma si sta parlando di un'azione di Dio. Cioè, essere immagine e somiglianza di Dio vuol dire che l'uomo è stato fatto come Dio, cioè come uno che è chiamato a stare in comunione con l'altro. Quando noi non siamo immagine e somiglianza di Dio in sé, noi siamo immagine e somiglianza di Dio come? Dio li creò a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. Cioè, in che cosa siamo immagine e somiglianza di Dio? Nell'essere altri, maschio e femmina, ma potrebbe essere anche maschio e maschio, femmina e femmina, amici, e che stiamo in comunione con noi. Questa è l'immagine di Dio. Dio, infatti, noi scopriamo come cristiani che Dio non è uno, è trino. Agostino dice un Dio che ama il figlio che ama il padre, per quell'amore che è lo spirito. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio. Non è una essenza, è un movimento, è una relazione. Una relazione di comunione. Noi siamo fatti, infatti Dio non fa l'Adam da solo. L'Adam contemporaneamente, maschio e femmina, dice Genesi 1,26. Cioè, non ne fa uno, ne fa due. Perché entri in relazione. Se entro in relazione con loro, con un'amicizia, con lo stesso amore che Gesù mostra, allora sono l'Adam, sono l'uomo. Cioè, uomo vuol dire comunione, perché Dio vuol dire comunione. Cioè, Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Non, la Bibbia non lo sa come fa, questa è la filosofia, così, che fa delle cose bellissime sull'identità dell'uomo, l'essenza dell'uomo. Questo racconto ci svela che cosa? Ci svela che noi siamo fatti per stare con gli altri. Costitutivamente, secondo l'immagine di Dio, perché Dio stesso è una relazione, è un padre, un figlio e uno spirito. E tu chi sei? Noi chi siamo? Ecco, noi dobbiamo usare la parola noi, non tu, io. O meglio, tu per dire io e tu per dire io a me, e perché siamo finalmente un noi. Quindi, cos'è importante dell'incarnazione? Non che cosa ci ha detto Dio con Gesù, innanzitutto, ma che queste parole sono parole che dice al giovane ricco, lo fissò e lo amò e gli dice: stai con me. Questo ci ha detto, questo ci dice Gesù. Io voglio stare con te, tu stai con me. Ti manca solo una cosa. Tutto quello che hai fatto fino adesso, i comandamenti, tutto il percorso, tutto ciò che ti hanno detto gli antichi, questo giovane ricco che era un santo faceva, ti ha portato fino a me. Ecco perché quello che conta è che tu stai con me e stai con i tuoi fratelli come io sto con te. Questo siamo noi. Questo è il volto di Dio e il volto dell'uomo. Un volto di comunione. Non è un discorso filosofico, capite? È un discorso di quella realtà che siamo noi, che è una realtà di relazione chiamata la comunione. E infatti il gesto più importante della nostra fede, che cos'è? La comunione. Ma quella comunione che facciamo a messa deve essere segno del fatto che esco. E se è 20 anni che non parlo mio fratello perché abbiamo litigato per l'eredità, Paolo direbbe, tu, e non ti fa problema, perché tu hai ragione, perché è vero che c'hai ragione. È vero che c'hai ragione. Perché lui è stato un disgraziato. Veri, è tutto vero. Ma secondo quel segno, secondo questa parola, il tuo essere uomo significa che tu, come significato di quel gesto della ostia che hai preso in bocca, ti fa problema che non ci parli più con tuo fratello e ritieni tuo fratello più importante della tua ragione, come colui che fino alla fine ti è tutto più importante. morire per il fratello ancora di più della propria vita. Questo è il tuo volto, questo è il suo volto. Perché Paolo dice, perché se tu fai la comunione, mangi l'ostia e poi dopo fai la guerra a tuo fratello, tu mangi la tua condanna, perché tu pensi che sia quel gesto lì che ti salva. Non ti salva quel gesto lì, anzi mangi la tua condanna, ti salva il significato che dai a quel gesto, alla parola comunione. Quindi Gesù, perché ci salva facendosi uomo? Perché la salvezza è quella comunione che ci chiama a stare con Lui e a stare tra di noi come Lui è stato e sta con noi. È una presenza, è un incontro, è un'esperienza di relazione, è un'amicizia. Infatti l'ultima sera che cosa fa Gesù? Non dice adesso vi dico chi siete voi e chi sono io, ma dice come ho fatto io, come vi ho amato io, amatevi anche voi. Perché poi ognuno di noi vive la propria esperienza umana in mille modi. Gesù addirittura quella sera dice, voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Cioè lui ci rivela il volto nostro, che addirittura noi possiamo essere più grandi, perché vedete, allora torniamo al punto che accennavo prima e arrivo a conclusione. Cioè, perché abbiamo ancora 8 minuti e poi sono le 10 e lasciamo un po' di tempo per le domande. Ci siamo fino adesso? Chiaro? Quindi Gesù si è fatto veramente uomo. Noi nel nostro credo alla domenica diciamo che Dio è veramente uomo e veramente Dio. E tutti i pasticci che sono nati nella Chiesa sono molto legati a dire no, ma era solo Dio, no, ma era solo uomo. Ma veramente Gesù si è fatto uomo, vuol dire che lui non ha fatto finta di fare l'uomo. Non è che era un bambino travestito da Dio. Cioè, scusate, un Dio travestito da bambino, ho detto il contrario, mi sono confuso. Un Dio travestito da bambino. Gesù ha fatto tutto il percorso che facciamo noi. Lui, quando era un bambino. Lui non sapeva di essere figlio di Dio. Perché se voi mi dite che lui sapeva che era figlio di Dio, allora non era veramente uomo. Lui è cresciuto con la sua imma Maria, col suo Abba Giuseppe, che gli hanno insegnato le scritture, che l'hanno portato in sinagoga. E infatti adesso non c'è tempo, ma Luca 2 sempre segna il passaggio di quando Gesù da bambino diventa adolescente, diventa adulto, 12 anni, quando gli ebrei fanno il bar mitzvah a 12 anni, il famoso ritrovamento nel Tempio. Dopo 3 giorni che angosciati lo cercavano, non lo trovavano, Luca sta dando un segnale che anticipa i 3 giorni in cui non troveranno Gesù, dalla morte in croce alla risurrezione, quindi è un'anticipazione. Ma qua si vede come Gesù sta cominciando a prendere coscienza di chi è. Gesù scopre chi è, prende coscienza di chi è, come tutti noi. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E infatti Maria non capisce, vedete che non capisce. Anche Maria ha dovuto scoprire. E questa cosa qua ci disorienta, ma no, come? Gesù faceva, no, ma Gesù sapeva già tutto. Può essere uno veramente uomo se sapeva già tutto? Lui ha dovuto capire, scoprire, soffrire. Il Vangelo di Luca ce lo fa vedere benissimo, ma anche gli altri Vangeli, che lui ha avuto una progressione nella scoperta di sé. Il battesimo è la sua vocazione. Tu sei il figlio. E infatti il Satana, su che cosa lo tenta subito dopo il battesimo? Se tu sei figlio, fai così. Perché il problema è che cosa vuol dire, vedete, essere figlio? Perché l'uomo chi è? L'uomo è uno che è in relazione, è figlio, è tutto con. Infatti anche le lettere brevi, in tutto simile, non a caso usai fratelli. Vedete che è tutto un fatto di relazione. Gesù si vede chiaramente nel Vangelo di Luca che in certi momenti è in crisi e allora passa delle notti a pregare, ma non passa le notti a pregare per farci vedere che dobbiamo pregare. Questo lo diciamo ai bambini. Passa le notti a pregare perché si rivolge al Padre e dice: ma io da che parte devo andare? Che qua io parlo e la gente non mi ascolta, ma non mi dovrebbero seguire? E il giorno dopo fa una scelta forte. Sempre, tutte le volte che Luca ci racconta di un Gesù, dell'incontro con un Gesù che lui non aveva conosciuto personalmente, ma gliel'hanno raccontati i discepoli, è un Gesù che pian piano ha capito, ha scoperto e man mano scopriva, mostrava il volto del Padre e il nostro volto. Quando Gesù a un certo punto, nel momento decisivo, al capitolo 9, è costretto perché viene perseguitato ad andare all'estero, andare a Cesarea di Filippo, chiede: ma la gente chi dice che io sia? Non sta facendo finta, lui non lo sa più, ma cosa dicono di me? Io non capisco. Non è che li mette alla prova, vediamo che cosa mi dite. Noi tutto così, lui sa già tutto, è stata una passeggiata la sua. Se è così, spiegatemi Getsemani allora. Anche lì ha recitato. Se Gesù non era veramente uomo e sapeva già tutto, è stata una recita. Anche a Getsemani ha fatto la recita. Ha sudato anche, talmente bravo a recitare, che ha sudato sangue. Ha sudato sangue davvero. Era in lotta. Cioè, Gesù è venuto a condividere tutto. Dice sempre, lettera agli ebrei, capitolo 4. Dice, è condivise in tutto fuorché il peccato. Ha fatto tutto il nostro cammino per scoprire l'amore del Padre, scoprire quindi che lui era il figlio del Padre, mandato a farci diventare tutti fratelli. Chi siamo noi? Noi o siamo fratelli e sorelle o non siamo uomini, siamo disumani. Questo è l'uomo che ci mostra Gesù il Signore. Perché questo è il volto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Comincia questo con il Natale è memoria del Signore che ultimamente, cioè adesso, in questi giorni ultimamente, continua a cercarci per stare con noi e perché noi stiamo insieme secondo la nostra identità umana di uomini chiamati ad essere in comunione tra di loro. Come ho fatto io. Questo è il racconto per tutti. Che cosa sto notando? Faccio questa ultima riflessione e poi dopo lasciamo un po' alle domande. Quindi Gesù, volto di Dio, volto dell'uomo, l'umanità di Cristo. Facendosi uomo, lui ci è venuto, e facendosi uomo veramente, non per finta, ci è venuto incontro senza peccato, cioè senza il fallimento della comunione, fino alla croce, per incontrarci in modo definitivo. Questo non toglie nulla alla nostra libertà, manca il nostro sì. Con il sì di Gesù e con il sì di Maria c'è l'attesa del nostro sì. Perché l'amore è solo nella libertà, per questo che è così lunga la storia. Dura tutta la nostra vita e dura tutta la storia dell'umanità. Lui con pazienza ci è venuto a cercare in questo popolo, è venuto in tutto il mondo fino a Mesero, ci abita con il suo spirito, ci spinge in attesa del nostro sì. Però su questa cosa di Gesù che ha dovuto prendere coscienza, che ha dovuto capire, che ha fatto tutta la fatica nostra di capire chi era, noi facciamo una gran fatica. Io vedo che quelli lontani dalla Chiesa dicono: ah, però questa roba di Gesù così umano non me l'aspettavo, perché loro si aspettano che Gesù è il testimone del Dio super onnipotente che realizza tutto, giusto? E questi sono quelli lontani, va bene. Noi che siamo quelli, tra mille virgolette, vicini, invece su sta cosa dell'umanità di Gesù facciamo fatica. No, dai. Perché? Io mi sono chiesto perché. Ma perché facciamo fatica in questa roba? Ma perché ci hanno insegnato diverso, vero? A parte che è un'eresia dire diverso. Se no mi dovete spiegare cosa vuol dire vero Dio, vero uomo. Poi certo, è un uomo singolare Gesù, perché è anche vero Dio. E infatti nessun uomo come lui ha mai avuto e mai avrà la percezione anche del male, quanto faccia male, e del bene, quanto sia bello. Questo è vero. Ma questa è la differenza. E mi sono chiesto, e concludo, perché facciamo così fatica ad accettare che Gesù sia stato uomo che non sapeva? Cioè, se io vi dico, Gesù a 30 anni più o meno comincia il battesimo, la sua vocazione, comincia il suo ministero. Gesù non aveva minimamente idea che sarebbe andato in croce. Se io vi dico così, no, stai dicendo, scriviamo al Papa. Il Papa vi assicuro che vi direbbe, no, è vero, non lo sapeva. Non solo questo, che tutti dicono che ha le idee strane. Anche Papa Benedetto, super teologo, anche San Giovanni Paolo II. Io non lo so, se vi dico la mia, perché dico? Perché alla fine noi preferiamo un Gesù che mostri il volto del Dio super onnipotente che ci pensa lui, mentre un Dio che si fa uomo, che fa tutta la fatica, che poteva dire anche di no, ci spaventa un po', perché in qualche maniera interpella la nostra libertà. Mi spiego con un brano di Vangelo. Se voi leggete, non so, tutti i Vangeli, il Vangelo di Marco, nei primi due capitoli Gesù esce sempre tra gli applausi, va avanti per un anno e mezzo più o meno, fa miracoli, caspita, è la cosa che tutti ci aspettiamo, no? Ma non è una cosa, non lo dico come battuta, è una cosa seria. Se io non sono mamma, non sono papà, no? Ma non riesco neanche a immaginare cosa voglio dire per una mamma o un papà avere un figlio malato, cosa possa provare. Magari, scusate se lo dico, purtroppo magari tra di voi qualcuno qui c'è che ha vissuto o sta vivendo questa esperienza, spero di no, o che addirittura l'abbia perso un figlio, che forse è una delle esperienze più drammatiche che ci possono essere nella nostra esistenza umana. Quindi è serio dire il miracolo. Comunque, vi dico come la racconta Luca. Miracoli, tutti applausi, che bello, tutti lo cercano, finché a un certo punto, dopo un anno e mezzo, e anche i discepoli se la tirano, tutti contenti, con lui di fianco, dopo gli portano un paralitico, scoperchiano il tetto, glielo portano giù, e Gesù invece di guarirgli le gambe gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Boom. Se ci fosse stata la musica, in un film tutto si ferma. Come? No, noi vogliamo che tu, direbbe Satana nella prima tentazione, trasforma i sassi in pane. Di questo abbiamo bisogno. Perché? E da lì, guarda, leggete il Vangelo, da lì Gesù comincia ad essere contestato. Ed è lì che cominciano le contestazioni. Perché? È perché quello ha chiamato in causa una risposta. Non è solo il Dio che fa i miracoli, che fa tutto, che mette a posto le cose. Ci pensa lui. Ma questi sono i bambini, le marionette. Il Dio umano che ti dice che tu come umano sei chiamato a vivere la fraternità e la comunione con tutta la fatica che lui ha fatto e ha condiviso e ci ha testimoniato e continua a testimoniarci e continua a spingerlo con il suo spirito. Questa cosa qua ci fa problema, perché viene chiamata in causa la nostra libertà. Se ci fosse il Dio mago che fa tutto, che sapeva già tutto, che ha fatto solo finta, quindi... Ma invece il Dio che ti dice: guarda, io ti ho fatto alla mia altezza, immagine e somiglianza, Io posso fare tutto per te, tranne una cosa non posso fare. Che tu decida di diventare uomo. Gesù è diventato uomo, si è fatto uomo ed è diventato uomo capendo chi era, scoprendo chi era e vivendo fino in fondo la sua vocazione di figlio. Questo lui l'ha fatto, continua a farlo per noi, ma tu sei, noi abbiamo questa altezza, ecco chi siamo, ci deve rivelare chi siamo noi, ci svela chi siamo, cioè ci dice che abbiamo quella grandissima dignità, quell'altissima dignità per cui ciascuno di noi è chiamato a diventare umano, a diventare uomo. E questa è una cosa, è vero, c'è il dramma di mio figlio malato, io spero che guarisca, certo. Ma Gesù a un certo punto pian piano smette di fare miracoli, perché sempre nella scoperta che fa di sé capisce che la missione che il Padre gli ha dato è quella di guarire il cuore, di farci diventare uomini. Lui diventa uomo e sempre di più ci testimonia che cosa significa diventare uomini. Tanto da scoprire che non è vero che la salute è la cosa più importante. Perché ci sono dei malati salvi e dei sani molto lontani dalla salvezza. Perché se tu sei sano, essere uomo non significa essere sano. Essere uomo significa sentirsi figlio, amato e incontrare l'altro e l'altra come fratello e sorella. Gesù, volto di Dio, volto dell'uomo, l'umanità di Cristo, che ci sta cercando, che ci cerca. Ultimamente ci ha mostrato, ma la domanda è: io in tutto questo dove sono? Domande. Abbiamo 10 minuti. Nome?
Jacopo.
Jacopo, vai.
Posso fare un piccolo commento? Sì. Una domanda.
Sì.
Praticamente con questo tema abbiamo visto la conclusione del Concilio di Calcedonia nel 451. Gesù vero uomo. E dopo del 1600, anche del 1700, si hanno fatto della ricerca, come lei lo sa, la Holmes questo con Raimaro, la non questo con Pullman, la terza question, la new question con Gesù, alla quale noi adhiriamo per la scoperta, e la ricerca sul Gesù ebraico, la terza question. Oltre a questo, ci dice il mio professore, Don Alberto Pozzi, che c'è questo teologo che si chiama Giorgio Josuà, napoletano, per certo, ha scritto un libro che si chiama Voi chi dite che io sia. Lui dice che Gesù era consapevole di che era Dio. Allora la domanda è questa, Don, con tutti questi studi, no? Queste domande che si sono fatto in San di Barcellona e con questa ricerca, ma non sarà che la nostra fede sia un po' idealizzata, o io direi, non sarà che è un po' rigida nel modo che non siamo capaci di conoscere il volto di Dio nel mio prossimo?
Grazie Jacopo, che domandona. Guarda, Jacopo ha toccato i primi, dal IV secolo, quando la Chiesa con la pace costantiniana comincia a diventare un fatto diffuso e c'è libertà di espressione, infatti tutte le nostre chiese più importanti, no, nascono nel IV secolo, anche qua a Milano, Sant'Ambrogio, sono gli anni in cui finalmente si costruiscono le prime chiese. Si pone anche il problema di rendere ragione di questa fede che viene da questo racconto, ma che si dovevano trovare delle modalità per capire questo, che era effettivamente qualcosa di difficile da mettere in parola, da spiegare. Come poteva essere presente in Gesù contemporaneamente la natura umana completa e la natura divina completa? Questo comincia tutto un percorso lunghissimo, perché in realtà c'erano voci che dicevano che Gesù non era veramente uomo, in realtà le prime eresie, eresia vuol dire errore, cioè ciò che la Chiesa riconosceva come errore, no? Le prime eresie, come ci dicono i concili, come spiegato bene anche brevemente nel Catechismo della Chiesa Cattolica, se lo volete trovare in maniera più semplice, più veloce, lo trovate lì. Le prime eresie erano più legate al problema dell'umanità di Gesù, no? Più che sulla divinità di Gesù. Dopo invece il problema si gira più sulla divinità. E lì la Chiesa sono i primi dogmi che pronuncia. Il dogma la Chiesa l'ha pronunciato sempre raramente e quando è stata costretta. Perché? Perché di Dio non si può mai dire in maniera netta. San Tommaso d'Aquino diceva: di Dio sono più le cose che possiamo non dire delle cose che possiamo dire. I dogmi sono pochissimi, non dico la Chiesa, i dogmi in realtà sono pochissimi e sono stati pronunciati solo quando la Chiesa si è sentita costretta, e lei è arrivata ad affermare con Calcedonia: Gesù era veramente Dio e veramente uomo. Ma questo problema appunto ce lo portiamo dietro sempre. L'esperienza islamica nasce da un'eresia che considerava che in Gesù, nel figlio, ci fosse solo la natura umana. Per i musulmani Gesù è il quarto grande profeta, guai a toccargli Gesù ai musulmani. Ma non era Dio, non era il figlio di Dio. E ce lo portiamo fino a oggi. Cioè, in realtà, vedete, il punto è proprio questo. Cioè, Jacopo chiede: ma non siamo arrivati a un punto in cui c'è troppa rigidità, c'è troppa, no, rispetto alla Chiesa? Ma come usciamo da questo rischio, da questo problema? E come possiamo veramente noi non cadere nei tranelli, nella trappola, che a volte sono sottili? Io penso, per esempio, che la fatica di riconoscere una vera umanità in Gesù, per noi oggi, soprattutto quelli più vicini, è perché in realtà noi siamo tentati di immaginare un Dio che faccia lui. E noi siamo i bambini, no? Che devono semplicemente obbedire. E questo ci sottrae. Nella Bibbia questa è la magia. La magia perché è condannata, la magia nella Bibbia? Perché toglie la libertà. Se io voglio che lei si innamori di me, le do la pozione magica, lei si innamora senza che io faccia tutto il casino di chiamarla, non chiamarla, la scrivo, non le scrivo, le mando messaggi, non le mando i messaggi, no? Tolgo tutta la libertà. La magia mi toglie tutto il pasticcio dell'umano. Toglie tutta la libertà. Noi abbiamo un po' questa cosa. Oggi ce l'abbiamo con la magia di oggi, la tecnologia. Il Covid ci ha molto spaesato, perché pensavamo di dominare tutto. Ti viene il mal di testa, prendi una pastiglia e passa subito. Cioè, c'è la pozione che ti risolve i problemi senza che tu venga chiamato in causa. Quindi sono sottili questo problema di... E questo lo proiettiamo anche su Dio. Il Dio che ci pensi lui, sennò cosa ci sta a fare? Che prego, prego, prego e non succede mai niente di buono. Mica diciamo così. Come si esce da questo rischio giusto che secondo me dice Jacopo? Andando alla lingua madre, che è questa. Ecco perché è il movimento biblico che si è creato, gli studi dal 600-700, poi soprattutto fino all'800, inizio novecento, il movimento biblico che ha raccolto il Concilio Vaticano II, e noi abbiamo avuto la fortuna di avere un cardinale che veniva da questo mondo e ci ha spinto ad andare a che cosa? Alla lingua madre, che è questa qua. È qui che noi abbiamo bisogno di nutrirci di questa parola che ci svela il volto di Dio e il volto dell'uomo. Purtroppo, come diversi ancora dicono, noi, sai, come Milano abbiamo mille problemi, mille difficoltà come diocesi. Noi non ci rendiamo conto quanto ci abbia fatto bene aver avuto un cardinale come Martini, perché io sono vissuto 3 anni a Napoli, ho girato un po' sud Italia. Guardate che veramente non c'è idea, La fede è che cosa? È una serie di cose da fare, di non dappertutto, ma in molte parti è ancora così, ma non solo al sud, anche al nord, anche al centro, no? E anche per noi tanto rimane questa cosa. Regole da seguire, devi comportarti, ecco, chi è essere cristiano è comportarti bene. Quindi ci sono le persone, poi ci sono le persone che seguono alcune cose che sono più brave delle altre. Non è vero, ci sono persone non credenti che sono mille volte migliori di me. mille volte. Cos'è, che scoperta c'è da fare qui? E guardate che i talenti, la parola i talenti sono la parola che è affidata, e Dio ce ne chiede conto, ci dice: guardate che voi avete tra le mani, state scoprendo qualcosa che è decisivo, che è vitale per l'umanità, siate segno di questo. Non so se ti ho risposto, Jacopo, però. Don Paolo.
Una piccola, semplicemente un po' pensando al brano di Vangelo di ieri, del rapporto tra Gesù e Giovanni.
Sì.
Perché mi dà proprio l'impressione che la dimensione giovannea era completamente fuori da sì. quel che era il ritmo. Non sono né Elia, non sono il profeta, non sono... Ecco, allora dunque chi sei? A me pare proprio davvero che Giovanni il Battista abbia faticato notevolmente a riconoscere il cammino dell'umanità del Signore Gesù. Prima perché era suo cugino, avrebbe dovuto anche capire, forse, non lo so, probabilmente anche la sua mamma di Giovanni Battista ha avuto là la Madonna in casa, che è venuta, secondo me, per arrivare a capire bene come fanno nascere certo. i bambini, come è stato anche quello di introdurlo nel cammino dell'umanità di Cristo.
Certo.
Ma ecco, quello che mi lascia un pochettino difficoltà di capire come Gesù, che sarà andato alla scuola proprio della Bibbia, che c'era vicino a Nazareth, Seforis, ecco,
sì,
mi pare.
Sì.
Ecco, abbia capito tutto l'involucro della sua presenza, del suo impegno, di quello che davanti a tutti quelli che dicevano altre cose, lui diceva sicuramente la risposta, come ha fatto del resto a 12 anni
certo.
a Nazareth. Ecco, a me pare davvero che, non lo so, forse devo imparare ancora a studiare ancora di più, a capire che l'umanità di Cristo sia manifestata e realmente accettata proprio, nonostante il cammino che Giovanni il Battista ne ha continuamente, perché Giovanni non gli ha fatto un grande servizio a Gesù, continuando a discutere sulla sua identità più profonda.
Certo, no, grazie Don Paolo, è passato il tempo, ma dico questa cosa per concludere con un minuto ancora, ce l'abbiamo, perché siamo usciti un secondo del tempo. No, grazie Don Paolo per l'intervento. Due cose sono importanti. La prima è questa: il fatto che Gesù, fino a 30 anni più o meno, così hanno valutato gli storici, non abbia iniziato il suo ministero pubblico, quindi il battesimo di Gesù è intorno ai 30 anni, vuol dire che in questi 30 anni, come diceva bene Don Paolo adesso, Gesù cosa ha fatto? È cresciuto con la sua famiglia nella sinagoga di Nazareth. Qualcuno oggi sostiene, tanti sostengono con una certa anche attendibilità, che probabilmente Gesù sia stato anche discepolo di Giovanni Battista. Quindi noi dobbiamo immaginare che questi 30 anni Gesù non è che è stato, sarà stato anche quello, ma non è che è stato a bottega da Giuseppe e poi a un certo punto ha preso e è andato. Ma Gesù ha vissuto tutto un itinerario, 30 anni all'epoca erano tanti, un itinerario di presa di coscienza, a partire dalle scritture, il servo sofferente di Isaia. Perché Gesù continua, io è una cosa che devo dire ma ho tagliato tanto, perché Gesù usa spesso per sé, per dire di sé il figlio dell'uomo, che è una citazione di Daniele molto importante, che dirà anche nel processo figlio dell'uomo. Devo fermarmi su questa cosa, caspita, l'ho persa, peccato che l'ho tagliata, ma questa era importante, no? Praticamente Gesù, leggendo queste scritture, questa parola, lui, no, io me lo immagino a volte sul Tabor a fare dei ritiri, a guardare giù sulla piana di Esdrelo, no? E a riprendere gli avvenimenti più importanti della sua storia che si sono svolti di sotto, compreso Elia, lì davanti c'è il Carmelo, e ha ripensato se stesso. Elia è molto citato da Giovanni Battista, da Gesù e nel Nuovo Testamento. Quindi da una parte immaginiamo proprio Gesù così, e sentiamolo molto vicino in questo modo, da una parte. Dall'altra parte, per tutti, c'è stato, ha detto bene Don Paolo, Giovanni Battista hanno sempre fatto un buon servizio. Però perché? Perché anche loro hanno fatto la fatica che facciamo noi di scoprire e di capire. Giovanni Battista, che è il penultimo, quello che doveva annunciare l'ultimo, come domenica abbiamo ascoltato ieri, no? Poi cosa succede? Dice, va in carcere, perché lui aveva detto che la scure è la radice, posta alla radice degli alberi. Sta arrivando il Messia, quindi adesso convertitevi, perché i buoni rimarranno, gli altri, pum, verranno tagliati via. Questo è il discorso di Giovanni Battista. Va in carcere e dal carcere sente che Gesù va un po' di qua, un po' di là, che racconta il figlio il prodigo, che dice ama i tuoi nemici, prega per i tuoi persecutori, sta sempre coi pubblicani e le prostitute. Giovanni Battista va in crisi e infatti lo mandò a chiamare, mandò un'ambasceria a dire, ma sei tu quello che deve venire, dobbiamo aspettarne un altro, cioè ma sei tu, perché non corrisponde a quello che, a come mi, ti avevo immaginato io. Giovanni Battista ti deve convertire, no? Perché se è come ho detto io, ci dovrebbe essere Erode al mio posto in prigione, no? Qua l'unica scura che gira per aria è quella che si sta avvicinando alla mia testa. E poi è crisi totale, perché? Perché se tu non sei l'ultimo, il Messia, io non sono il penultimo, io ho sbagliato tutto. Sapete quei momenti in cui sembra che hai cannato tutto nella tua vita, che hai sbagliato tutto? Ma non è che ho preso lucciole per lanterne, fischi per fiasco, e per Gesù è un colpo, perché lui che sta capendo, che pian piano scopre, sentire che anche Giovanni Battista, l'ultimo profeta, va in crisi, lui dice, prima cita Isaia in modo tale che era un brano messianico di Isaia, dice ditegli così, e poi dopo dice Giovanni, che è il più grande su questa terra, è il più piccolo del regno dei cieli, cioè anche lui deve fare questo passaggio. Beato chi non si scandalizza di me, chi non inciampa rispetto a come io mi sto mostrando, che non è come te lo immaginavi tu, c'è una conversione, c'è una libertà tua che deve rispondere. Ma non è solo Giovanni, infatti Giovanni Battista sparisce e sarà veramente precursore quando viene decapitato. Lì sarà precursore, nel silenzio, l'immagine del Messia che offre la propria vita. Ma mica solo Giovanni Battista, è la Madonna. Ma Marco, che è più brutale, dice che sua madre e i suoi fratelli lo andarono a prendere perché era fuori di sé. E anche lì botta al cuore per Gesù, anche la mamma. E Gesù dice, infatti Maria meditava queste parole, no? E Gesù dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro che fanno la volontà, cioè che corrispondono a quello che stanno incontrando con me. È stato un cammino per Gesù, per Giovanni Battista, per la Madonna, per Pietro, per Giuda, per tutti, per noi, ma è un cammino affascinante, perché più lo incontri, più lo scopri, più senti veramente che abbiamo una bellezza, una dignità così grande, così alta. Che i santi ci testimoniano, qua, questa è la patria di una santa preziosa, Gianna Beretta Molla. I santi ci sono esattamente testimoni che noi possiamo fare, che noi siamo chiamati a questa bellezza, a questa grandezza di fraternità. I santi, Francesco, Gianna, sono tutti, cioè tutti uomini e donne che hanno realizzato quello che Gesù dice nell'ultima cena: farete cose anche più grandi delle mie. Ecco, noi siamo questo. E il Natale è questa luce nella notte. Il mondo è tenebroso, ma noi abbiamo questa luce. Noi che siamo qui stasera lo dobbiamo sapere, dobbiamo esserne testimoni. E ieri io ho messo in evidenza quando Isaia dice, no, che tutti con ansia, tutti i popoli con ansia stanno cercando questa cosa. Quello che noi abbiamo detto stasera è qualcosa che anche quelli che non sono credenti, quelli che sono lontani, quelli che vorrebbero bruciare tutti i preti e tutte le chiese, tranne le suore no, le suore le vogliono bene tutte, i preti no, no? Anche questi, loro non sanno che stanno cercando queste cose, perché senza queste cose non c'è l'uomo e non ci sono neanche loro. Ma noi dobbiamo avere coscienza di questo e capire quale responsabilità abbiamo nell'essere testimoni di questo Vangelo, di questa bella notizia.